credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Presenta Monia Parente. Terzo incontro. Rivestiti con la corazza della giustizia.
Amiche ed amici in ascolto, un saluto da Monia Parente, da Alvaro D'Amico alla parte tecnica. Buona festa di Santo Stefano a tutti. Do subito il benvenuto a Don Fabio Rosini, biblista, che è con noi anche oggi. Buongiorno Don Fabio.
Ben trovati a voi.
Oggi ci parlerai della seconda arma della luce.
Sì, nel testo della lettera agli Efesini che stiamo esaminando in questi nostri incontri, noi abbiamo già visto essere cinti ai fianchi con la cintura della verità e passiamo a questa altra arma. Tutte queste armi sono finalizzate alla buona battaglia della fede, alla buona battaglia della vita cristiana. È un assunto, diciamo così, che San Paolo fa alla fine della lettera agli Efesini, una lettera ricchissima, dove vengono dati tanti spunti per la vita cristiana, dove vengono dati tanti spunti per la comunità cristiana, e in queste armi si vuole dare come una sintesi sapienziale e anche operativa del buon combattimento, appunto, della fede. Abbiamo già detto che l'unica vera battaglia è quella del cuore, abbiamo preso coscienza che avere i fianchi cinti con la verità vuol dire essere pronti a partire per convertirsi alla verità, per essere portati alla verità, pronti a essere anche condotti dalla verità che ci trascende sempre. E adesso arriviamo alla nostra armatura, alla corazza della giustizia. Dobbiamo quindi capire che cos'è una corazza e dobbiamo capire un pochino come la giustizia può fungere da corazza per una persona.
Quindi dopo questa introduzione, Don Fabio, entriamo nel vivo dell'argomento di oggi.
Sì, l'argomento di oggi viene introdotto da un verbo che è quello del indossando l'armatura, la corazza, pardon, della giustizia. Rivestiti, dava la traduzione fin qui usata dalla CEI, rivestiti, qui dobbiamo capire che tutti questi amenicoli che vediamo, la cintura, l'elmo, la corazza, tutti sono di fatto cose da rivestire, da assumere, ma solamente di questo settore, di questa realtà viene detto appunto indossando. Il verbo in duo che viene usato qui è un andar dentro, vuol dire vado duo en sotto in questo caso. Allora è qualcosa da sotto cui stare, è una vera copertura. Noi vedremo di fatto cintura, calzari, scudo, elmo, spada. Di questo invece, di questa corazza, viene detto appunto di indossarla. Allora noi dovremo analizzare qualche cosa che funge da copertura in maniera propria. Allora dobbiamo indossare. Il verbo indossare nella scrittura ha tante implicazioni. La veste parte come significato già dalla Genesi, come questa copertura della vergogna dell'uomo, della sua nudità, della sua povertà, della sua vulnerabilità. Questo uomo che ha perso la fiducia attraverso il peccato nel racconto di Genesi 3 e che quindi si sente privo di copertura. Se noi andiamo a ben vedere, l'uomo è l'unico animale che ci sia sulla terra che si veste. Tutti gli altri non hanno bisogno di indumento. L'indumento è veramente una caratteristica umana, è un fattore umano. Essere uomini vuol dire vestirsi. Essere della razza umana vuol dire scegliere un indumento. Noi non è che ci vestiamo o non ci vestiamo, noi scegliamo come vestirci. Allora, questa corazza da indossare in realtà richiama tante altre corazze. L'uomo invoca, dopo la perdita del suo rapporto con Dio, in questo racconto così fondante, così importante, che è appunto il racconto del peccato e della sua struttura essenziale in Genesi 3, trova una copertura, si copre di foglie, si copre di foglie di fico nello specifico, viene detto. Ed è una copertura che però non lo copre, perché quando arriva il Dio continua a nascondersi. Questa è l'immagine di tanti vestiti che noi mettiamo addosso che però non ci bastano mai. Tante volte noi continuiamo a indossare abiti, abitudini, vesti, ruoli che non ci vestono fino in fondo, che non ci rendono fino in fondo protetti. Resta sempre quel fruscio latente di incertezza, di insicurezza. Allora noi dobbiamo capire che San Paolo ci propone, attraverso questa corazza, il vestito che finalmente ci può coprire realmente, che ci può dare quella garanzia, quella serenità di cui abbiamo bisogno per vivere.
Ci stai facendo conoscere pezzo per pezzo quali sono gli elementi dell'armatura del cristiano e in particolare cos'è la corazza?
Beh, l'analogia scelta da San Paolo tende a essere molto ricca come portato di simbolico, perché di fatto la corazza, si dice in greco thoraca, che genera peraltro la parola italiana torace, thorax, che cosa? Esattamente questa arma che viene collegata alla giustizia è un tipo di attrezzatura che copre appunto il torace e il busto. Allora, mentre l'elmo che vedremo o i calzari che vedremo logicamente hanno altre finalità, dobbiamo capire un pochino. Nell'uso ellenistico la corazza veniva fatta di metallo, nell'uso romano molto più spesso di cuoio molto duro, perché più sagomabile sulla forma della persona che la usava. Ma il punto è esattamente perché la corazza era di fatto uno strumento fisso, perché copre la parte del corpo che in fondo è la più importante. Se noi guardiamo bene, l'elmo coprirà la testa e sarà un altro elemento fisso, la corazza ha il compito di coprire tutti gli organi vitali. Se noi andiamo a ben vedere, se un soldato viene colpito a un braccio, a una gamba o comunque a uno degli arti, di fatto sopravviverà più o meno. Quando viene colpito al busto, probabilmente morirà. Il busto che porta i polmoni, il cuore, tutti gli organi come il fegato, la milza, i reni, cioè tutta la parte più preziosa delle nostre funzioni, logicamente sempre sottomessa alla parte più importante ancora, che è la testa, è però una parte che va difesa. Ecco, da questo linguaggio noi capiamo che questo problema della giustizia, che dovremo vedere fra poco, viene collegato alla protezione che normalmente tutti i soldati portavano. Tutti i soldati potevano avere o non avere altre attrezzature, ma sicuramente avevano elmetto e corazza, cioè quella parte che copriva il busto. Allora, noi stiamo parlando di qualcosa che copre qualcosa di vitale. La corazza ha una funzione: proteggere una persona perché non gli avvenga qualcosa di molto grave nel combattimento. E allora noi dobbiamo andare fuori di metafora e capire che nella vita cristiana ci sono livelli di vulnerabilità. E qui parliamo del livello più alto di vulnerabilità, parliamo di quel livello dove io, se vengo colpito, probabilmente muoio. Se vengo colpito in certi punti della mia vita spirituale, la mia vita spirituale può morire. Ci sono altri punti che sono meno gravi e pericolosi. Parleremo e invocheremo la giustizia a riguardo di qualcosa per cui potrei perdere la fede, per cui potrei perdere il mio rapporto con Dio, per cui potrei perdere il mio io spirituale.
Quindi ci ha spiegato come la corazza sia fondamentale per la protezione degli organi vitali, dei punti quindi più vulnerabili, e come poi la corazza è legata alla giustizia, che è un valore, un concetto astratto.
Bene, a primo livello antropologico, così a pelle, di come possiamo arrivare a questa unità di parole fra di loro e capirla così come può venirci, non si tratta qui di capire tanto quali sono le nostre parti vitali, quanto il fatto che noi sentiamo la nostra vita minacciabile, il fatto che noi sentiamo che qualcosa ci può togliere la vita. Ovvero sia, ci sono delle cose che mettono in pericolo la nostra esistenza. Poi di fatto bisognerà capire un po' come siamo fatti uno per uno, singolarmente, perché ci sono vulnerabilità tanto diverse nella nostra umanità frastagliata. Allora, il punto è che a proposito della vulnerabilità dell'uomo, noi abbiamo bisogno di corazze. Tantissime volte noi non ci rendiamo conto di avere corazze, di avere difese, barriere, seconde pelli, calli, resistenze, durezze, freddezze, distanze dagli altri, che sono i segnali delle nostre paure, i segnali delle nostre probabili vulnerabilità. Addirittura i nostri gusti manifestano le nostre corazze, manifestano quanto è più lontano dal nostro disgusto e dalla nostra paura. Un complesso di sistemi più o meno organizzati, più o meno riflessi, che ci danno questa attitudine di difesa, di barriera, di invulnerabilità supposta, di pelle non toccabile, di zona vitale che non è a libero accesso. È molto importante capire che sicuramente noi siamo vulnerabili e che sicuramente non ce la dobbiamo prendere con la nostra vulnerabilità, ma dobbiamo trovare la corazza giusta, perché se noi troviamo la corazza sbagliata nella vita, noi avremo questa strana traslazione: quello che ci doveva proteggere diventa la nostra gabbia. Tantissime volte le nostre difese interpersonali diventano il nostro carcere, lì dove ci ottundiamo in un atteggiamento di distanza e non ci si permette più di essere a noi medesimi, essere capaci di amore, di affetto, di apertura, di allegria, di libertà, di espansività. Quella libertà dei figli di Dio che si esplica nell'amore, che diventa atteggiamento sperante, atteggiamento fiducioso, diventa ottuso dalla salvaguardia del nostro sistema di difesa. Dobbiamo trovare la corazza giusta, perché è vero che siamo vulnerabili, ma già capiamo che è chiaro che viene messa in relazione la realtà della nostra vulnerabilità, la nostra paura di essere feriti, con ciò che è la giustizia. Normalmente noi solleviamo uno steccato di diritti attorno a noi stessi per non farci male e crediamo che questo tipo di barriera ci garantirà una vita decente, una vita di valore. Pensare che veder rispettati i nostri diritti, veder rispettata la nostra incolumità sotto il punto di vista della norma e delle regole del rapporto, ecco, questo è un ottimo punto di partenza per essere salvaguardati. Fatto salvo l'indubitabile evento di dover salvaguardare i diritti di chi che sia e di dover garantire i diritti minimi delle persone, San Paolo non sta parlando però di questo. E qui entriamo finalmente nell'argomento più sorprendente. La giustizia come sistema di protezione della vita delle persone non è un concetto cristiano, non gli è estraneo al cristianesimo, ma non è un portato proprio del cristianesimo. Questo è un portato umano. Questo umanamente è evidente. Infatti noi il diritto lo modelliamo sul diritto romano, uno splendido diritto che insegna il diritto a tutta la umanità. C'è una radice di richiesta di giustizia che non abbiamo bisogno di avere il figlio di Dio medesimo che si immola sulla croce per amore nostro per avere l'intuizione della giustizia e di ciò che è dovuto. Il cuique suum tribuere, cioè il dare a ciascuno il proprio, il concetto di giustizia normalmente da noi ritenuto, è un concetto umano, è buono, non lo mettiamo assolutamente in discussione, ma questa giustizia non ce la porta Gesù Cristo, ce ne porta un'altra, superiore, più grande. Il Vangelo di Matteo parla della giustizia del Regno dei Cieli. Che giustizia è? L'Antico Testamento ci dà un concetto un po' diverso di giustizia. Dobbiamo approfondire questo punto.
Quindi, Don Fabio, la giustizia è un concetto umano che è precedente al Vangelo e non è in contraddizione con il Vangelo. Però, come tu hai sottolineato, San Paolo parla di un'altra giustizia. Qual è?
La giustizia biblica. Come piano piano si va rivelando nella storia biblica e come viene pienamente manifestata il nostro Signore crocifisso e risorto. Dobbiamo vedere il termine di kaiosune in greco fa riferimento a una radice, a un termine di kei, che vuol dire corrispondenza, aderenza ad una norma. Questo è il concetto greco, però viene preso all'interno del Nuovo Testamento e anche viene usato nella traduzione greca della 70, appunto, dell'Antico Testamento, nella sua accezione di ciò che è come deve essere, cioè di adesione a una norma. La giustizia in questo senso è un problema di autenticità, di corrispondenza alla verità di una cosa. Sono giusto e mi copro della mia corazza di giustizia quando io sono veramente io. Non è ingiusto tanto il fatto che qualcuno mi tratti in una maniera o in un'altra, ma quando io perdo la mia verità, quando io perdo la mia aderenza alla mia verità più intrinseca, più recondita e più autentica, per l'appunto. Il peccato, in effetti, è l'essere lo sgorbio di se stessi, essere la brutta copia di se medesimi. Ciò che noi siamo portati a temere quando ci viene lesa la giustizia non è più, una volta che si è entrati nella redenzione, il fatto che l'altro mi tratti così o cosà, ma il fatto che io abbiuri la mia giustizia, il fatto che io sia contrario a ciò che io veramente sono. Non c'è mai peggior nemico di quello che io posso essere per me medesimo. E cioè, l'altro non mi può togliere la mia identità. Sono io che finisco per consegnargliela. Sono io che finisco per entrare nel meccanismo della sua violenza e lasciarmi spogliare fino a che io diventi veramente vulnerabile, nudo e, in nome della difesa dei miei diritti, in realtà da solo, da me medesimo, squalificarmi. Questo concetto è un po' astratto, un po' complicato, ma di fatto è la traslazione dal greco di un concetto che però è legato molto al concetto di norma. Allora la norma diventa una norma interiore. Il giusto nell'Antico Testamento è giusto perché lui è in accordo con l'alleanza con Dio, perché lui vive. La sua giustizia non è il problema dei suoi diritti rispettati, quanto il problema dell'essere nel giusto rapporto con Dio. E qui entriamo in qualcosa di meraviglioso. Vuol dire, cioè, che io ho la radice della mia vera difesa non dalla volubilità dell'agire altrui, ma dal mio rapporto con Dio. Quello non è alienabile. dice Santo Filippo Neri nel termine del suo canto per la visita delle sette chiese, il famoso Vanità di Vanità, dunque a Dio rivolgi il cuore, doni a Lui tutto il tuo amore, questo mai non mancherà. Tutto il resto è vanità, cioè il tuo rapporto di cuore con Dio, questo è la tua vera giustizia. Noi possiamo parlare anche con martiri della nostra epoca, con vescovi che nell'est europeo sono stati in carcere, che piano piano sono andati scoprendo che il vero problema non era la violenza esterna, ma il cedere interiormente a quella violenza esterna. Abiurare la propria libertà per scadere a un livello di difesa di cose che non sono vitali. Ciò che è vitale, ciò che mi fa perdere veramente fino in fondo la mia felicità è non basarmi più sul rapporto con Dio, non essere giusto nel senso di vivere del mio credere nella sua paternità e nella sua provvidenza. Ma questo ci porta ad un'ulteriore conseguenza.
Ci hai spiegato che essere nel giusto, quindi avere la corazza della giustizia e non essere vulnerabili, dipende dal giusto rapporto con noi stessi, dall'essere aderenti alla nostra natura e allo stesso tempo l'essere nel giusto rapporto con Dio. E, qual è l'anello di congiunzione tra queste due dimensioni?
Beh, innanzitutto l'uomo è un essere relazionale, capisce se stesso solamente a confronto con gli altri e io capisco me stesso solamente fino in fondo davanti a Dio. Essere me stesso ed essere in rapporto con Dio in realtà sono lo stesso atto. Io solamente davanti al Signore Gesù Cristo capisco fino in fondo A, il mio valore, B, i miei errori, C, la mia missione. Io capisco veramente fino in fondo chi sono a fronte di Dio. Allora, dobbiamo un po' però capire perché sono andato in questa cosa qui, perché ho preso questo rapporto fra giustizia, essere se stessi, rapporto con Dio, che c'entrano queste cose che sembrano strane. Il punto è che c'è un testo sotto questa intuizione. Il termine ebraico, che viene tradotto con di kaiosune in greco, è tzedakà, dalla radice tzedak, e lo tzaddik è il giusto per eccellenza. Questo termine appare in un testo celeberrimo, il testo di Genesi 15, dove viene attribuita la giustizia ad un uomo. Chi è l'uomo giusto? Ci saranno tanti testi sapienziali che definiranno tanto il rapporto dell'uomo giusto con la realtà e qual è il suo statuto, la sua condizione, ma l'uomo giusto per eccellenza è Abramo. Nel capitolo 15 Abramo vive un momento di defaianza, di dubbio, di difficoltà, e cosa fa? Invoca Dio in un dialogo e Dio lo chiama a uscire dalla tenda, a guardare le stelle e a credere che tale sarà la sua discendenza. Abramo credette a questa promessa di Dio e Dio glielo accreditò come giustizia. Su questo testo San Paolo ha fatto un grande approfondimento. Il punto è che la giustizia è stato per Abramo capirsi come padre di un popolo immenso, quale Abramo è stato realmente. Non c'è persona a cui faccia più riferimento la religione, viene invocato da ebrei, da cristiani e da musulmani, l'uomo che è veramente padre, in lui si diranno benedette tutte le famiglie della terra, ed è proprio vero. Ha dovuto credere a questa sua grandezza, ed era un vecchio, ed era un uomo anziano, senza speranze. Da lui un figlio proprio non si poteva aspettare. Credere in Dio non vuol dire essere bravo, essere forte o essere capace di compiere qualcosa, ma vuol dire, e questo è la giustizia, credere alla potenza di Dio, rimettersi nelle sue mani e affidargli la propria vita. E qui Abramo ha la sua identità piena. Allora il giusto è colui che rimette la propria vita nelle mani di Dio, ed è qui che lui diventa libero e se stesso. Ed è qui che arriviamo al vero concetto che a noi interessa di giustizia. Questa corazza della giustizia è sicuramente un problema di scontro. L'arma è nel caso del conflitto. E la corazza è per difendere la propria vulnerabilità, benissimo. E allora qual è questa giustizia che mi riparerà? Se questa giustizia nell'Antico Testamento viene derivata dal rapporto con Dio, ecco che noi scopriamo un filo rosso che percorre tutta la scrittura e che piano piano va dall'uomo che rifiuta la corazza, che è Davide, che nel combattimento contro Golia rifiuta di andare corazzato con l'armatura di Saul, ma va solamente coperto dal suo rapporto con Dio. Piano piano arriviamo fino a Cristo crocifisso, che per esempio viene presentato in maniera esemplare nella prima lettera di Pietro, ma ci sono tanti testi anche paolini che danno questo stesso concetto. Prendiamo questo testo semplicemente perché è più chiaro, più comprensibile. Anche Cristo, dice la prima lettera di Pietro al capitolo secondo, patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Autenticità, quindi. Oltraggiato non rispondeva con oltraggi e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Rimetteva quindi Cristo la sua causa a colui che giudica con giustizia. Chi mi difenderà? Finché io non mi apro al credere alla giustizia di Dio, Lui è il mio baluardo, Lui è la mia difesa, solamente in Lui riposa l'anima mia. Rimettere la causa nella mano di Dio, questo è quello che ha fatto Cristo sulla croce. La corazza della giustizia non è un'ulteriore barriera da mettere fra noi e gli altri. È il vivere, credendo alla paternità e alla provvidenza di Dio. Essere in relazione con Lui e quindi non aver bisogno di farsi giustizia e di minacciare vendetta. È lo scioglimento dei conflitti umani nella pace del perdono e dell'amore che hanno solida base nel rapporto con Dio. Dio è colui che difende la mia causa. È lì che noi veramente difendiamo fino in fondo la nostra fede. Perché tante volte può succedere che una persona anche di fede, di fronte a un'ingiustizia, ecco che non si mette nelle mani di Dio, non legge nella fede quell'evento, non risponde con la fede e con l'amore, come Cristo crocifisso, al male subito, ma si mette a chiedere, a rivendicare i suoi diritti, a chiedere il rispetto delle leggi. E cosa abbiamo? Abbiamo che schiadiamo a un livello dove una persona sì avrà i suoi diritti difesi e avrà la sua vulnerabilità rispettata, ma ha perso un appoggio, ha perso il punto. Cosa vediamo noi nei martiri, nei santi? Perché la Chiesa si tiene in piedi sulla fede di tanti che a un momento, di fronte a un'ingiustizia, finalmente si fidano di Dio? Alla fine il nostro Signore Gesù Cristo ci ha redento morendo per la esecuzione di una sentenza di un tribunale iniquo, ingiusto. Il Signore Gesù Cristo ci ha fatto giustizia rimettendo la sua giustizia nelle mani di Dio e ha portato la giustizia nuova del Regno dei Cieli insegnandoci a non coprirci più con le nostre barriere e con le nostre armi, ma con la fede.
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Ha presentato Monia Parente.